Proseguiamo le nostre riflessioni intorno al libro di Ruth, un libro particolarmente breve che consta, come stiamo vedendo, circa 85 versetti, ma è un libro che è inversamente proporzionale alla sua lunghezza in termini di profondità e di insegnamenti che lo Spirito Santo desidera trasmetterci. Stiamo esaminando questo libro in maniera da scandalizzare diversi aspetti che credo che ciascuno di noi possa veramente meditare approfonditamente nella nostra vita, e stiamo vedendo come l'immagine di questo libro sia sintetizzata attraverso questa figura in sovraimpressione che più volte stiamo ripetendo, perché all'interno di questo libro non soltanto vediamo una straordinaria storia d'amore, non soltanto vogliamo sviluppare quest'opera straordinaria, letteraria, apprezzata anche da chi non riconosce, non impone fiducia all'interno della scrittura, ma noi stiamo tracciando una linea da diversi giovedì che vuole concentrarsi, come stiamo vedendo, all'interno di una tematica ben specifica, cioè la capacità di Dio di riuscire a restaurare, di riuscire ad assemblare un vaso che è andato completamente in frantumi. E come abbiamo cantato anche nell'inno poco fa, la vita con il Signore non significa una vita che sia assente di prove, di situazioni dolorose, è una vita che tante volte ci porta a vivere dei traumi che destabilizzano la nostra vita. Molto, molto spesso questi traumi nascono anche da scelte scellerate, altre volte questi traumi possono avvenire a motivo di eventi imponderabili e imprevedibili. Fatto sta che noi, come vasi di terra, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, siamo facilmente vulnerabili e siamo facilmente riducibili in frantumi. Ma grazie al Signore, però, come stiamo esaminando, che quando lasciamo da parte l'amarezza e quando decidiamo di fare sul serio con il Signore, quando decidiamo di rimettere i cocci di una vita che per qualunque motivo è andata in frantumi, Dio riesce a compiere un'opera preziosa capace di riparare queste nostre ferite. Dio è il grande artista capace di restaurare anche le vite andate in frantumi, se queste vite decidono di umiliarsi davanti a lui. E quando abbiamo visto il ritorno di Naomi da Moab a Betlemme, abbiamo visto una donna ripiena d'amarezza, ma una donna che ha capito che non poteva stare in quel paese di Moab e insieme a sua nuora Nuruth decide di tornare a Betlemme. E abbiamo visto nella volta scorsa il capitolo 2, nel quale abbiamo potuto constatare alcuni aspetti intorno ancora alla figura di Ruth, una donna straordinaria, e altri aspetti che vedremo ancora questa sera. E noi ci siamo soffermati, fratelli e sorelle, se vi ricordate, al termine del capitolo 2, quando cioè Naomi riceve, una volta che ritorna Ruth dalla spigolatura e quindi ritorna a casa della suocera, racconta alla suocera quello che è stata la giornata e l'esperienza che ha vissuto, e racconta il fatto di essersi imbattuta all'interno di un campo, e questo campo era il cui proprietario era Boaz. E quale fu la realtà e la reazione di Naomi al ritorno di Ruth? Appena sentì con le proprie orecchie che si trattava del campo di Boaz, quale sentimento ebbe Naomi? Vi ricordate? Un sentimento di adorazione. Infatti, rileggiamolo questo versetto straordinario che troviamo in Ruth capitolo 2, versetto 20. E Naomi disse a sua nuora: sia egli benedetto dal Signore, perché non ha rinunziato a dimostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. E aggiunse: quest'uomo è un nostro parente stretto e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Vediamo una donna che sicuramente nella sua mente ripensava ai vecchi ricordi, ma una donna che riconosce nel gesto e nella parola Boaz un motivo per poter lodare e adorare il Signore, riconoscendo che egli sia ancora benevolo nei suoi confronti. E vediamo quindi che lei identifica in Boaz una persona avente il diritto di riscatto. E infatti anche nel versetto 1, sempre nel capitolo 2, troviamo ancora questo aspetto. Naomi aveva un parente di suo marito, un uomo potente e ricco della famiglia di Elimelech. Quindi più volte vediamo la necessità, il fatto che nella scrittura venga sottolineata la presenza di quest'uomo che aveva il diritto di riscatto. Allora, prima di passare al capitolo 3, fratelli e sorelle, che sarà oggetto delle nostre riflessioni questa sera, io credo che sia opportuno capire il significato che all'interno della cultura ebraica avesse il parente prossimo, cioè colui che aveva il diritto di riscatto. Perché non riusciremo a comprendere la profondità del progetto che esamineremo questa sera, presente nel capitolo 3, fatto da Naomi, se prima di tutto noi non comprendiamo, fratelli e sorelle, qual è il significato profondo che aveva il parente stretto, cioè colui che aveva appunto il diritto di riscatto. E quindi ci soffermeremo per pochi minuti sulla necessità di identificare bene questa normativa che Dio aveva stabilito nel popolo di Israele a tutela di coloro che per qualunque motivo si trovavano in una condizione di indigenza e di povertà. E vedremo come questa normativa in realtà diventa anche figura illuminante di uno degli aspetti più straordinari legati alla salvezza. Ma andiamo con calma. Allora. È acceso però. Ok. Allora, chi è la figura all'interno della scrittura che aveva il diritto di riscatto? Era la cosiddetta la figura del Redentore, che in ebraico significa Goel. Da dove nasce questa figura, fratelli e sorelle? La saggezza di Dio, come sappiamo, per evitare la dispersione di un patrimonio appartenente ad una famiglia tribù, prevedeva una normativa del diritto di riscatto. Cioè, la vendita necessaria di un terreno da parte di una famiglia caduta in miseria non avrebbe significato la perdita definitiva del bene. Che significa, fratelli? Che quando una famiglia, per qualunque motivo, si sarebbe trovata in povertà, ed era quindi costretta a vendere un bene, questa vendita di questo bene non veniva effettuata per sempre. Cioè questa famiglia non perdeva il bene per sempre, ma Dio riservava, fratelli e sorelle, la possibilità che quel terreno venduto a motivo della povertà potesse venire riscattato dal parente più povero. Cioè quindi in sostanza che cosa succedeva? Che se io per qualunque motivo diventassi povero, e poi vendevo praticamente questo bene a Giosuè, la vendita di questo bene non significava che trasferiva la proprietà a Giosuè per sempre, ma c'era la possibilità che un mio parente stretto potesse intervenire e acquistasse con un diritto questo bene che io avevo venduto e mi consentiva di poterne tornare in proprietà. Dio tutelava molto la proprietà terrena. E mentre oggi sappiamo che quando si va purtroppo in povertà, che succede? Succede un meccanismo delle aste giudiziarie. E quello che tu poi perdi nelle aste giudiziarie è finito di poterlo poi riottenere. La cosa straordinaria è sapere che invece Dio, che è un grande tutela, che è un grande garante della proprietà terriera, perché sapeva che il bene non era di quella famiglia, ma il titolare, sapete chi era? Era Dio. Nessuno poteva appropriarsi di terreni di altri familiari, di altre tribù, perché il territorio e il suolo sul quale il popolo di Israele si era poggiato apparteneva a Dio. E allora c'è una normativa specifica, fratelli, particolare, che è quella proprio del diritto di riscatto. Allora, leggiamola adesso. Levitico capitolo 25. Capiremo questi aspetti, fratelli, perché poi capiremo anche la strategia di Naomi e anche l'atteggiamento di Boaz. Ma se non abbiamo ben idea di quello che significava il diritto di riscatto, corriamo un po' troppo e rischiamo poi di perdere dei pezzi che ritengo fondamentali. Allora, leggiamo prima di tutto quindi capitolo 25, versetto 23, e c'è un principio fondamentale. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto del riscatto del suolo. Ok? Questo è un aspetto decisivo. Qualunque vendita ci sarebbe stata, questa vendita non avrebbe significato la perdita sempre completa della proprietà, ma c'era sempre ferma un diritto di riscatto. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che suo fratello ha venduto. Capite? E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse dalla vendita e renderà di più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Quindi che cosa ci insegna questo versetto? Si insegna che se qualcuno di una famiglia fosse diventato povero e avrebbe venduto una parte della sua proprietà, c'era sempre la possibilità di poter appropriarsi di un parente prossimo che interveniva e permetteva il ritorno della proprietà in capo al precedente venditore, che era caduto, diciamo così, in disgrazia. Voi vedete qui che c'è un obbligo da parte del parente prossimo? No. Quindi, che cosa vediamo, fratelli? Che era un atto di grande benevolenza che avrebbe esercitato il parente prossimo al beneficio appunto della persona che aveva venduto. Non c'è scritto, fratelli e sorelle, che c'era un obbligo. E non c'era scritto, fratelli, che c'era un dovere specifico. Ma c'era la possibilità concessa al parente prossimo di poter esercitare questo diritto affinché il suo parente più stretto, che era caduto in povertà, potesse ritornare e reintegrarsi della sua proprietà terriera. Ma addirittura, fratelli e sorelle, non soltanto c'era la possibilità di riscattare un bene, ma vedete nel versetto 47. Se uno straniero stabilito presso di te diventa ricco e uno dei vostri diviene povero, presso di lui si vende allo straniero stabilito presso di te o a qualcuno della tua famiglia dello straniero, dopo che si sarà venduto, potrà esercitare il diritto di riscatto. Lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli, lo potrà riscattare suo zio, il figlio di suo zio, lo potrà riscattare uno dei parenti dello stesso sangue o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. Che succedeva? Che addirittura una persona poteva diventare povero e non aveva nemmeno i beni e lui stesso poteva diventare uno schiavo nelle mani di uno straniero. E che cosa succedeva, fratelli? Venduto. Guardate qual è la parola. Si vende allo straniero. Io divento il tuo schiavo. Che cosa succede qui? Anche qui è previsto un diritto di riscatto. E anche qui il parente prossimo più stretto aveva la possibilità di pagare che cosa? Una cifra in denaro per poter permettere a quel suo fratello di venire fuori dalla schiavitù dello straniero. Il diritto di riscatto quindi non soltanto riguardava un terreno, ma poteva addirittura riguardare anche una persona. Questa normativa, fratelli e sorelle, diventa ad un certo punto uno degli aspetti più belli con cui si manifesta la relazione, prima di tutto, tra il creatore e il popolo di Israele. Perché noi sappiamo che il diritto di riscatto non diventa soltanto una normativa all'interno del popolo di Israele, ma diventa una figura straordinaria attraverso cui Dio parla della sua relazione, prima di tutto con il popolo di Israele, e come vedremo poi nel Nuovo Testamento, all'interno di una nuova relazione del nuovo patto tra Dio e ogni persona che un giorno ha fatto una scelta per il Signore. Comprendere la dinamica del Goel, del riscattatore di quel tempo, ci aiuterà a realizzare maggiormente la profondità del riscattatore per eccellenza, Chi è riscattatore per eccellenza? È Dio. Dio nel suo rapporto con Israele, vi ricordate che cosa viene ripetuto in Isaia capitolo 43? Non temere, io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei stimato ai miei occhi. È una dichiarazione di amore che Dio pronuncia nei confronti del suo popolo, avendo la base un tipo, un modello che noi troviamo all'interno di questa normativa. Perché io ti ho riscattato e ti ho chiamato per nome. E ho dato al tuo posto l'Egitto e Saba. Fratello, è straordinario questo aspetto. E in più, tutto questo viene poi rafforzato all'interno di quella che è la salvezza compiuta attraverso il Signore Gesù. Che cosa ci ricorda l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola? Che noi siamo stati riscattati con oro. C'è un qualche parente prossimo ci ha dato della somma di denaro, di argento, con pietre preziose? No. Ma chi è diventato il prezzo di riscatto è il Signore Gesù stesso. Perché, a beneficio di coloro che non hanno ancora fatto una scelta per il Signore, la salvezza non è un cambio di religione, la salvezza non è un cambio di una denominazione piuttosto che un altro. Ma la salvezza è la consapevolezza ad un certo punto della propria vita di aver bisogno di ricevere un riscatto, perché noi non siamo venduti magari a qualche padrone materiale, ma per natura noi siamo venduti come schiavi di che cosa? Del peccato e di Satana. E quando interviene, grazie a Dio, e quando io capisco la mia condizione di schiavitù, e riconosco che Dio è intervenuto storicamente, donandomi il prezzo per riscatto necessario per uscire da questa condizione di desolazione, che cosa succede, fratelli e sorelle? Io grido al Signore. E Dio aveva un obbligo per salvare la creatura? Aveva qualche dovere da dover assecondare nei confronti della creatura? Certamente che no. Ma l'atto che ha compiuto il Signore è stato unicamente un atto basato su l'amore, la benevolenza e sulla grazia. Immaginate con una famiglia che è caduta in disgrazia, ad un certo punto è costretto a vendere il bene. Ha perso un bene. Ecco adesso che interviene un parente prossimo. Come verrà visto il parente prossimo agli occhi della persona che adesso ritorna in possesso della propria proprietà? Eh? Come lo guarderà? Con indifferenza? Come? Con un atteggiamento di grande ringraziamento. E come potrebbe essere guardato un parente prossimo agli occhi di colui che è stato venduto come schiavo ad uno straniero e ad un certo punto c'è qualcuno che interviene e ti fa venire fuori da questa condizione? Agli occhi di questa persona, come verrebbe visto il parente prossimo, Michele? Come il liberatore, il redentore, il riscattatore. E allora, fratelli e sorelle, incominciamo a capire quello che poi vedremo dopo. Ma non soltanto c'è una tutela normativa della proprietà del bene, ma c'era un'altra normativa all'interno del popolo di Israele. Più studiamo l'Antico Testamento, le leggi che Dio aveva dato al popolo di Israele, e più, fratelli e sorelle, vi confesso che quando mi soffermo su certe profondità di queste leggi, aprono il mio cuore, mi buttano la faccia a terra e dicono: Signore, ma quanto sei saggio? D'altronde, ci ricorda Deuteronomio capitolo 4 che quando i popoli circostanti al popolo di Israele vedevano il modo con cui agiva il popolo di Israele, riconoscevano che non c'era intorno a loro nessun popolo più saggio del popolo di Israele. Non perché questa saggezza fosse connaturale al popolo di Israele, ma perché la saggezza risiedeva nelle leggi che Dio aveva dato al popolo di Israele. Perché il popolo di Israele è un popolo che per natura ha collo duro come tutti gli altri popoli. La differenza non la faceva la natura umana, la differenza la faceva la legge che Dio aveva dato al popolo di Israele. E all'interno di queste prescrizioni, di queste leggi, c'era un'altra normativa che è importante sempre perché ci permetterà di comprendere meglio gli sviluppi del libro di Ruth. La saggezza di Dio prevedeva un'ulteriore normativa, la cosiddetta normativa del levirato. Per garantire la continuità della discendenza di una famiglia, Tale normativa ricopriva anche una funzione sociale, quella di garantire un marito alla vedova. Che succedeva, fratelli e sorelle? Adesso lo leggiamo. Che quando una coppia si sposava e lui moriva, e rimanendo quindi una vedova senza figli, c'era una normativa specifica che permetteva a questa vedova, da un lato, di poter vedere, diciamo così, il sostentamento attraverso anche il parto di un figlio, ma anche per dare al defunto marito una linea di discendenza. Questo perché? Perché Dio è un Dio che tutelava proprio anche la discendenza. Leggiamolo adesso. Deuteronomio capitolo 25. Versetto 5. Quando capiremo questi due versetti, questi due passaggi normativi, ci renderà tutto, sarà tutto più chiaro all'interno dello sviluppo che vedremo nel libro di Ruth. Versetto 5. Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo verso di lei il suo, vedete adesso la differenza, dovere di cognato. Quindi non era uno dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto affinché questo nome non sia estinto in Israele. Se quell'uomo non vuole però prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta davanti agli anziani e dirà: mio cognato rifiuta di far vivere in Israele in nome di suo fratello. Egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica: non voglio prenderla. In questo caso, sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dal piede e che cosa lo farà? Gli sputerà in faccia e dirà: così sarà fatto all'uomo che non voleva ricostruire la casa di suo fratello. La casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scalzo. Quindi questa è un'altra normativa. Ovviamente in questo caso si parla di un rapporto consanguigno di due fratelli, dove uno muore e l'altro, il cognato, unendosi alla vedova, permetterà il prolungamento, quindi la continuazione della discendenza. Se questo non avveniva, che succedeva? E non compiva il dovere di cognato, addirittura veniva, diciamo così, anche messo alla gogna, alla vergogna davanti agli anziani. Nel caso di Boaz, fratelli, è un fratello di Elimelech, abbiamo letto? Non era un fratello di Elimelech, però, e molti commentari su questo ha rappresentato un rompicapo, perché non si spiegavano perché poi ci fosse anche questa applicazione. In realtà, molto probabilmente, è vero che Deuteronomio capitolo 25 da 5 a 10 facesse riferimento a un rapporto consanguigno di due fratelli, ma è anche vero che molto probabilmente c'era un'applicazione estensiva della normativa anche nei casi extra rapporto tra fratelli. Ecco per cui troveremo questo aspetto anche nel libro di Ruth, pur Boaz non essendo, diciamo così, del fratello in carne di Elimelech. Che dire, fratelli, l'azione di colui che esercitava il diritto di riscatto e adempiva il suo dovere del levirato aveva un enorme significato nella cultura ebraica. Questo dobbiamo proprio metabolizzarlo per bene. Significava esercitare benevolenza, restituire dignità ad una persona, ad una famiglia caduta in disgrazia, permetteva di far rivivere il nome del defunto, concedendo la possibilità di riaccendere una speranza in presenza di un futuro completamente buio. Immaginate una vedova senza marito, senza figli. Questa normativa consente a questa donna di poter ottenere la prosecuzione di quello che era la famiglia del defunto e darle una speranza in un futuro che invece davanti a lei poteva essere completamente buio. Chiarito questi aspetti? Ok? Spero che sia stato chiaro. Chiarito questi due aspetti, adesso capiamo ed entriamo all'interno del capitolo 3. E il capitolo 3, fratelli e sorelle, di Ruth, avrà un titolo a sé stante, che è quella: la speranza di Dio ci rende dei strateghi alle sue dipendenze. Che significa strateghi? significa ci rende delle persone che perseguono una strategia in dipendenza da Dio. E infatti l'immagine che è in sovraimpressione ci parla proprio di piani, di strategia, perché il capitolo 3, fratelli e sorelle, se l'avete letto nelle vostre case, penso che ormai stiate familiarizzando con questo libro, ci presenta una strategia. Perché è importante, fratelli, che la fiducia e la speranza in Dio sia importante da questo punto di vista? La speranza si trasforma in uomini e donne che perseguono una giustizia strategica, mentre invece l'amarezza ci priva di ogni visione corretta delle cose, ripiegando solo su noi stessi, sulle nostre rivendicazioni e recriminazioni. Fateci caso, fratelli, quando noi siamo forti nel Signore ed esercitiamo una fiducia e una speranza del Signore, non so a voi, ma nella vostra mente incomincia a balenare continuamente l'idea di sviluppare progetti per la gloria di Dio. O mi sbaglio? Ma quando noi siamo invece ripiegati sull'amarezza, l'amarezza ti porterà soltanto a concentrarci su una cosa. Quale? Sulle nostre rivendicazioni, sui nostri torti subiti e sulle nostre recriminazioni. E passeranno anni, anni, anni e noi a distanza di anni ci interroghiamo noi stessi e quello che uscirà fuori da noi stessi non sono dei progetti, ma sono soltanto delle recriminazioni. Fratelli, c'è una differenza tra voi, tra la Naomi che torna da Moab e la Naomi che adesso vedremo dopo quell'atto d'adorazione frutto della conoscenza che Ruth è entrata all'interno del campo di spigolatore a spigolare di Boaz. C'è una differenza? O no, Daniele? Com'era la donna che tornava la Naomi che tornava da Moab? E che cosa diceva? Chiamatemi Mara, perché Dio mi ha riempito l'amarezza. E lì Naomi era una donna che programmava, progettava, era strategica. Che cosa pensava soltanto la sua mente? A tutto quello che era. Io me ne sono tornata, sono andata via da Betlemme ripiena e sono tornata prosciugata di tutto. Beh, una donna così avrebbe avuto la forza di programmare, sapi? Sì? No. La Naomi di ritorno da Moab nel primo capitolo si sentiva esclusivamente una vittima nelle mani di Dio e la sfiducia non la rendeva speranzosa di progettare un futuro. La Naomi del terzo capitolo è una donna che vede Dio all'opera nel presente e nel futuro della propria vita. Capite quanto è importante il nostro stato interiore? Perché dal nostro stato interiore dipende anche la progettualità di una vita che ricerca i piani strategici di Dio. La speranza fiduciosa in Dio ci permetterà una corretta visione di Dio e della sua opera, un'ambizione che io ho chiamato positivo. Spesse volte l'ambizione ha una sua accezione negativa, è giusto? Perché? Perché sappiamo che spesse volte l'ambizione è frutto di un orgoglio, di una presunzione, ma c'è anche un'ambizione positiva. Un'ambizione che ti fa vedere che Dio è capace di portarti all'interno dei suoi sentieri e di usarti di te, al di là dei tuoi limiti, perché lui ha dei progetti straordinari per te. Vi ricordate Paolo nell'Epistola di Romani, capitolo 16, versetto 17, che cosa dice? Ci racconta della sua ambizione di andare lì dove non era ancora stato predicato Cristo. Non significa essere strateghi, essere imprudenti né improvvisatori, ma uomini e donne che si studiano di entrare in questi sentieri tracciati dalla sovranità di Dio, che non sempre sono chiari. Ma quando tu alimenti la tua fiducia nel Signore, dici, il Signore può fare. E tu segui anche se quel sentiero non è per te propriamente chiaro. Ovviamente, fratelli e sorelle, nessuna strategia sarà vincente se essa non è in linea con i piani di Dio. Cioè noi possiamo essere più grandi strateghi, possiamo essere più grandi pianificatori, ma ci ricorda il Salmo 121 che invano si affaticano gli edificatori se Dio non costruisce. Ok? La garanzia non risiede nella nostra intelligenza, nella nostra strategia, ma nel saper camminare lungo i sentieri di giustizia approvati da Dio. Questo è importante perché lo vedremo tra poco. In questo capitolo troveremo ulteriore conferma delle qualità spirituali legate a Boaz e Ruth che si uniscono in un progetto rispettando criteri di giustizia, di attesa, di ubbidienza, tipici di coloro che onorano il Signore. Essere strateghi significa essere anche coscienti che Dio potrà approvare soltanto quei piani che collimano con la sua volontà. E se noi possiamo avere anche un piano straordinario, ma il Signore indirizza verso altri sentieri, quel piano, seppur è stato progettato da un'intelligenza sovrannaturale, non potrà trovare l'approvazione di Dio, perché quello che fa fede è ciò che Dio desidera, è ciò che Dio ha preparato per ciascuno di noi. E noi dobbiamo essere coscienziosi di imparare l'ubbidienza, l'attesa, e rispettare i criteri della giustizia di Dio. Quale fu il piano strategico di Naomi? Ecco, entriamo adesso nel capitolo 3. Qual è il piano strategico di Naomi? Versetto 1. Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia. Qual era il piano? Figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. È un bel progetto questo, Concetta. È bello. Ognuno per i propri figli ha un progetto, no? Io voglio che tu sia felice. È bellissimo questo. E quindi una donna che adesso, mentre fino a poco tempo prima piegava su se stesso, piangeva e chiaramente era piena d'amarezza, giustamente, ad un certo punto dice: c'è la notizia che c'è Boaz, un parente prossimo che ha diritto di riscatto, adesso il Signore mi ha dato questa notizia, vuol dire che ha un progetto specifico che io devo perseguire. Che bello. Il progetto è proprio questo. E vedete con quale maniera straordinaria cerca con ogni cura di preparare Ruth per perseguire questa strategia. Versetto 3. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello, scendi all'aia, non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere, e quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme. Poi vai, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì. E lui ti dirà quello che tu debba fare. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Ovviamente, fratelli e sorelle, quindi il progetto è questo. La strategia indicata da Naomi non è quella che indicheremo a nostra figlia. Cioè, non penso che mandiamo la nostra figlia, ma chiaramente, fratelli e sorelle, per capire la strategia di, no de di Naomi, perciò abbiamo parlato del diritto di riscatto, del levirato, perché altrimenti sembrerebbe ai nostri occhi una donna che va a gettare la sua Ruth nelle mani del primo che capita. E invece non funziona così. Ecco perché abbiamo parlato di che cosa fosse riscattatore e redentore. E quando aveva ascoltato del modo con grande gentilezza con cui Boaz si era relazionato con Ruth, ha capito che quella persona fosse una persona non soltanto che aveva il diritto di riscatto, ma una gran brava persona. Perché abbiamo ricordato la settimana scorsa che Ruth è rimasto per tutto il tempo della spigolatura in quel campo. E quindi immaginate ogni giorno sviluppare un certo tipo di conoscenza e andare a raccontare alla suocera: guarda che oggi mi ha dato questo, mi ha dato del mangiare per te, vi ricordate? Un uomo che agli occhi di Naomi, che era una donna intelligente, aveva già percepito: questa persona è una persona di cui ci si può fidare. La strategia di indicata Naomi non è quella che indicheremo a nostra figlia nel XXI secolo, tuttavia deve essere inserito nel proprio contesto, così come Naomi non mandava allo sbaraglio la nuora. Ruth non si stava offrendo per una semplice notte di passione, ma gli stava chiedendo di esercitare il diritto di riscatto. È un po' diverso. O no, Santina? Leggermente diverso. E infatti, fratelli, nell'Antico Testamento troviamo la frase "stendere il lembo del proprio mantello" appare proprio in relazione agli innamorati. Si trova in Ezechiele capitolo 16, versetto 8, e Dio sta parlando e sta descrivendo Israele come una giovane fanciulla che ha preso sua moglie. Quindi il gesto che noi troviamo Versetto 9. Chi sei? Chiede Boaz. E lei rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. Che cosa significa quel gesto, stendere il lembo del proprio mantello? Significava, leggiamolo, Ezechiele, no, non perdiamo Ruth, giusto per capire, ecco, che sono delle immagini importanti che non sono per noi del XXI secolo sinonimo di una notte di passione, ma di una specifica legame e richiesta. Ezechiele, capitolo 16, versetto 8. Qui Gerusalemme viene paragonata a una prostituta, ma ad un certo punto, ecco, la vite nuda scoperta, e questa immagine è straordinaria. Versetto 8. Io ti passai accanto, ti guardai ed ecco il tuo tempo era giunto, il tempo degli amori. Io stesi su di te, che cosa? Che cosa steso su di lei? Su Israele? Il lembo della mia veste e coprì la tua nudità. Ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore, e tu fosti mia. Ecco che cosa significava stendere il lembo della veste. La richiesta quindi andava oltre il gesto di buttarsi tra le braccia di un uomo. Stava dicendo, in effetti, vorrei essere colui al quale prometti la tua fedeltà e con la quale tu stringerai un'alleanza matrimoniale. E guardate ancora quanto fu straordinario Boaz nella sua dichiarazione. Sii benedetta dal Signore, figlia mia, la tua bontà adesso supera quella di prima, perché non si è andata dietro a dei giovani poveri e ricchi. Fratelli e sorelle, immaginate una donna, Ruth, giovane molto probabilmente, anche magari di un aspetto fisico di una certa avvenenza, che aveva la possibilità, integrandosi di Israele, di poterci cercare qualche altra soluzione. Invece che cosa fa questa donna? Segue, nel rispetto di quella che è la normativa del diritto di riscatto legata alla famiglia di sua suocera, e ricerca un'unione che potrebbe, da un punto di vista anche, diciamo così, di età, molto probabilmente Boaz era più grande, più adulto, anche rappresentare una forte limitatezza. Ecco per cui Boaz evidenzia questo aspetto. La tua bontà adesso supera quella di prima, perché non sei andata dietro a dei giovani, poveri o ricchi. Quindi ha fatto una scelta, perché alla base Ruth aveva davanti non l'egoismo di unirsi semplicemente a una persona, ma aveva davanti a sé il desiderio di entrare all'interno di quella normativa di Israele che era stata indicata da sua suocera per poter consentire la prosecuzione e mantenimento in vita del defunto marito. Boaz dimostra non solo benevolenza, ma anche timore di Dio. Quella notte si era ritrovata una donna nel suo letto che gli stava offrendo in sposa, non approfittò della sua situazione, ma riconoscendo la priorità del diritto ad un parente più prossimo, attende l'evoluzione del piano. Vedete una delle pagine forse più toccanti, no? Di come Boaz fosse veramente una persona per bene. Non toccò e non sfiorò con un dito nemmeno questa donna, seppur fosse presente sul suo letto, ma riconosce il privilegio di poter esercitare un diritto di riscatto per tutelare quella che era la proprietà e anche la discendenza dei suoi familiari di Naomi, ma disse a un certo punto che cosa? Ecco la strategia, la giustizia strategica. Devo aspettare. Perché? Perché c'era un'altra persona che aveva il diritto di riscatto prima di lui. E Boaz, dato che era un uomo giusto davanti a Dio e sapeva che se questa cosa era la volontà di Dio, sicuramente Dio appianava ogni situazione, non crea dei sotterfugi, non crea delle alternative. Sapete, quando noi vediamo delle strade sbarrate, ma il nostro cuore è pronto a seguire i nostri piani, che cosa succede? Che incominciamo a forzare le cose. E quando forziamo, fratelli e sorelle, spesse volte diventa un boomerang che ci ritorna dietro. ma quanto è bello sapere anche aspettare, perché tu riconosci che c'è una giustizia che deve fare il corso, e la giustizia in questo caso era legata alla presenza di un parente più prossimo, e lui non cerca sotterfugi, ma sa aspettare i suoi tempi, perché sa che se è da Dio, non ci potrà essere nessuno che potrà impedire questa attuazione del diritto di riscatto. Questo è importante, fratelli. Non correre, soprattutto in tema sentimentali, c'è spesse volte una frenesia di desiderare di unirsi, però è anche vero, fratelli e sorelle, l'importanza di saper aspettare dei tempi che ti permettono di comprendere se quel progetto, che è un progetto naturale, come quello poteva essere di unirsi in matrimonio tra Boaz e Naomi e Ruth, potesse essere però un progetto approvato da Dio. E come si fa? Le cose più belle, sapete quando sono? Quando ci sono tanti ostacoli e tu dici nel tuo cuore: Signore, se è da te, mostra la tua volontà. E Dio riesce ad appianare dei sentieri che tu, umanamente parlando, non avresti avuto mai la forza di poter superare. Ma quando c'è la volontà di Dio che è scandita, non c'è limitazione che tenga e non c'è ostacolo che tenga. Quando invece, viceversa, noi ci intestardiamo perché noi diciamo, decidiamo, quella è la cosa opportuna da fare, anche i segnali più chiari da parte di Dio diventeranno per noi delle situazioni da non ascoltare. Ma Boaz riconosce tutto questo e infatti dice: attenda l'evoluzione. Io voglio, farò tutto per te, quello che dice. Ma Boaz avrebbe potuto fare tutto per Ruth. Ma se quell'altra persona avesse esercitato il diritto di riscatto che faceva Boaz, rinunciava. Avrebbe dovuto rinunciare. E il capitolo 4 ci presenta una persona dal cui nome sapete qual era? Tal Detali. Il suo nome e cognome era Tal Detali, il quale ha perso una grande opportunità per lasciare, per essere inserito all'interno dei piani sovrannaturali di Dio, perché ha fatto un calcolo di convenienza. Ma Boaz invece, fratelli e sorelle, è un uomo per bene, è uno stratega secondo i sentieri di giustizia, perché riconosce che deve attendere l'evoluzione del piano. Boaz non soltanto non la sfiorò, ma vedete un po' la persona per bene come Boaz che cosa fa? Ma la lasciò riposare fino al mattino e poi si preoccupò di lasciarla andare via molto presto per evitare che la rispettabilità di Ruth venisse compromessa da qualcuno. Che cosa dice, fratelli? Passa qui la notte e domani mattina, se quello vorrà far valere il tuo diritto, va bene, lo faccia pure, ma se non gli piacerà di far valere il suo diritto, io lo farò valere il mio, come è vero che il Signore vive. Sta coricata fino al mattino. Lei rimase coricata, versetto 14, ai suoi piedi fino alla mattina, poi si alzò prima che un uomo potesse riconoscere il suo vicino, perché Boaz diceva: nessuno sappia che questa donna è venuta dell'Aia. Un uomo che non soltanto è puro davanti a Dio perché non ha sfiorato nemmeno con un dito la sua donna, Ruth, ma anche un uomo teneva tanto alla onorabilità di Ruth. Qualcuno avrebbe potuto dire: vabbè, non è successo niente di particolare, il Signore conosce. Bene, però fratelli e sorelle, questo lo si capisce soltanto quando, con la maturità, tante volte. Non soltanto il Signore non ci chiama a fuggire il male, ma anche, come ci ricorda 1 Tessalonicesi capitolo 5, versetto 22, ad ogni specie, o quel termine greco eidos, apparenza di male. E quindi quanto è importante, fratelli e sorelle, anche all'interno di una coppia, chi purtroppo ha vissuto tanti anni nel mondo non riusciva a capire tutto questo, ma poi, stando ai piedi del Signore, l'ha realizzato poi, quanto è importante all'interno anche di una sfera di fidanzati, di una coppia, avere il risalto, l'onore per la propria partner, la propria partner. E una persona che non ha a cuore questo rischia di incanalarsi lungo dei binari che possono essere particolarmente anche pericolosi. Boaz infine non manda a mani vuote, si preoccupò di fornire del cibo a Ruth in modo che potesse portarne a sua suocera. Anche questa volta, vediamo, la quantità di dorzo fu davvero generosa. Vi ricordate la prima volta quando incontrò Ruth, diede già un quantitativo da portare alla suocera. Adesso vediamo un quantitativo ancora maggiore, quasi 50 kg d'orzo. Ok, se misure sono infatti equivalenti quasi a 50 kg di orzo. E quindi vediamo un uomo che non soltanto si preoccupa di sviluppare una relazione con quella che sarebbe stata molto probabilmente la sua futura sposa, ma un uomo che si preoccupa di coltivare la sua relazione anche con la suocera. Il gesto di Boaz con il suo atteggiamento aveva certamente colpito Ruth, ma anche sua suocera. D'altra parte, se Boaz avesse sposato Ruth, si sarebbe dovuto relazionare bene anche con la suocera. In famiglia, in questo caso con Naomi, l'attuale suocera di Ruth. Questo è un punto molto importante dove spesso le coppie cristiane sembrano ignorare oggigiorno nella costruzione dei loro rapporti. Pensiamo che spesso il rapporto tra fidanzato e fidanzata sia come due cuori in una capanna. In realtà la relazione, diciamo così, con l'altra parte rende obbligata anche a sviluppare una relazione con chi? Con la propria suocera. E il modo con cui il mio partner futuro si relaziona oggi con la mia suocera, mi farà capire anche tante cose riguardanti anche la mia sfera intima. Se una persona è disinteressata a coltivare una relazione con la propria suocera, non investendo in questo, ma pensando soltanto a due cuori in una capanna, beh, ci parla tanto di quello che sarà anche molto probabilmente il rapporto legato a me stesso. Perché sposarsi con una persona significa ovviamente non sposarsi all'altra famiglia, perché fa famiglia a parte, ma anche è anche vero che molto del carattere di una persona si sviluppa all'interno di una relazione con la propria suocera. E spesso questo è un punto che molte giovani coppie sembrano ignorare, pensando ad una costruzione di rapporto che sia soltanto legata a due cuori e in una capanna. Non funziona proprio così, e Boaz, che era un uomo maturo, un uomo che sapeva bene ponderare le cose, non soltanto si preoccupa di sviluppare una relazione corretta con Ruth, ma sviluppa anche una relazione e rafforza con la suocera Naomi, donandole quei 50 kg di orzo che rappresentano una testimonianza forte di come quest'uomo compisse un atto di benevolenza non soltanto nei confronti di Ruth, ma anche nei confronti di Naomi. E poi c'è Naomi. Da dove è partita tutta la strategia? Da Naomi. Qual è il desiderio di Naomi? Io voglio che figlia mia tu sia felice. E quindi una donna stratega, una donna quindi che progetta, che dice il Signore sta aprendo un piano e un sentiero straordinario. Però è una donna, versetto 18. E Naomi disse, rimani qui figlia mia finché tu vedi come l'affare finirà, poiché quest'uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato questo affare. C'è una parte che spetta a Naomi, ha progettato, ha diciamo così, indirizzato Ruth, ma poi c'è anche una parte adesso di attesa. Saper attendere i tempi di Dio è una delle cose più difficili con cui dobbiamo confrontarci. Ma Naomi riconosce tutto questo. E nel frattempo, se è vero che l'immagine di un vaso ricostruito è la traccia che stiamo seguendo in questo libro, a questo punto che cosa vediamo? Come possiamo immaginare? La ricostruzione continua. Ma come vedremo, il meglio deve ancora venire, perché Dio appunto ha preparato qualcosa ancora di più straordinario per mettere sempre di più a posto e assemblare questi cocci di una vita che era in frantumi, ma che Dio piano piano sta ricostruendo alla sua gloria. A Dio sia la gloria. Amen.